spesso affrontiamo il problema delle leggi regionali come problema di teoria delle fonti. La nostra Costituzione ha introdotto, accanto al sistema delle fonti statali, la bellezza di 22 legislatori regionali. Perché lo abbia fatto? Ve lo posso spiegare oggi? Ma direi di sì. Lo ha fatto, ve lo spiego oggi, vediamo, posso spiegarvi questo, posso spiegarvi la distinzione federazione e la spiego domani. Vediamo perché ha costruito le regioni. Ha costruito le regioni per questa ragione essenziale. E cioè, si è voluto introdurre in Italia un sistema forte di autonomie politiche. Voi direte, ma non esisteva già il sistema degli enti locali? A questa suggestiva e intelligente domanda, di cui vi ringrazio, la risposta è no, non bastava. Perché il sistema delle autonomie locali, cioè province e comuni, era concepito come un sistema di amministrazione periferica dello Stato. Cioè lo Stato agiva con una serie di strutture piramidali, in testa c'era il ministro e in fondo c'era l'impiegato comunale, funzionario terminale. E questa struttura era una struttura gerarchica, in cui l'autonomia era un'autonomia amministrativa, cioè a livello comunale potevano decidere dove facevano gli asili o dove mettevano i diritti di sosta, ma non era un'autonomia politica, perché nella struttura narcisistica il sistema politico era un sistema che si formava a livello statale. Non a caso si formava tramite l'atto del Parlamento, la legge. Era la legge che conformava il sistema amministrativo, riserva relativa, dava gli indirizzi, oppure diceva quanti asili nido si costruissero. Perché in Italia non ci sono abbastanza asili nido? Perché il Parlamento non li ha provveduti, infatti, perché gli aveva piacere che fiorissero gli asili privati, perché le sue non hanno cosa da fare, così. Facendo, non hanno dati di pensiero. E se questa era la politica della Repubblica Italiana, la decisione la assumeva il legislatore statale. E questa poi veniva applicata tramite una struttura verticale, gerarchica, amministrativa, coerente. Quando il sindaco si presenta come sindaco, che cosa c'è? Cosa si mette? La fascia tricolore. E perché si mette sempre la fascia tricolore? Perché è rappresentante dello Stato. Ancora oggi il sindaco svolge funzioni di rappresentante dello Stato. Vuol dire come è rimasta questa idea che l'amministrazione centrale abbia una sua strutturazione periferica. Immaginate come questa idea fosse forte quando i nostri costituenti hanno cominciato a scrivere la Carta Costituzionale. Allora noi avevamo avuto l'esperienza di una unificazione italiana fatta con la baionetta e che era intellettualmente impostata sul modello napoleonico. Parigi governa e che la periferia unisca. E governa tramite i prefetti, tramite autorità che stanno a livello provinciale, che rappresentano esattamente il governo. E la filosofia politica era quella di un'Italia fortemente unitaria e radicalmente avversa all'autonomia. Voi sapete che l'unificazione italiana ha dato molti problemi, molte reazioni, il banditismo è stata la risposta di guerriglia di larga parte contro l'unificazione. E poi, non tutta questa storia se ne ha fatta ad altra molto nobile, è un'altra questione, ma insomma non è stata una cosa facile l'unificazione politica. Ancora adesso ci sono dei problemi di unificazione politica. E di conseguenza la scelta sabauda è stata quella dell'occupazione militare e della costruzione centralistica dello Stato. Poi è venuto il fascismo, che sicuramente non era propenso alle autonomie, anzi un Stato totalitario, avrebbe voluto diventare un Stato totalitario, non ce l'ha mai fatta, e l'impostazione di uno Stato fortemente centralizzato. L'arrivo della Repubblica ha portato, della Costituzione, ha portato il bisogno di radicare un sistema autonomistico. E questo bisogno è stato dettato soprattutto da una ragione, come dire, politica. Entrate nel clima che poteva esserci nell'Assemblea Costituente, quando gli esponenti di spicco del mondo politico si trovano per la prima volta eletti, per la prima volta, dopo 20 anni di fascismo, dopo la distruzione di quello che era stato il mondo liberale, tutto diverso. E si trovano a dover decidere le regole del gioco senza sapere come sarebbe andata avanti la vita politica del paese, chi avrebbe vinto, eccetera. E capite subito come il primo obiettivo che li ha mossi è stato un obiettivo di enorme prudenza. Era più propensi a difendere le minoranze e le minoranze politiche e la minoranza politica, ciò che avrebbe perso le elezioni, piuttosto che rafforzare il momento di governo della maggioranza. Tutti avevano paura di restare opposizione. Non esisteva una tradizione democratica, adesso meno male abbiamo 60 anni di tradizione democratica, allora no, allora avevamo 20 anni di fascismo e prima una gestione liberale che tutto poteva essere meno che democratica. La diffidenza è stata una forte matrice dell'Assemblea Costituente, così come ha portato a costruire forti garanzie delle libertà, forti garanzie del Parlamento, forte separazione dei poteri, forte autonomia dei giudici, ha portato anche a costruire una forte autonomia territoriale, concepita essenzialmente come autonomia politica. Bene o male si sapeva che il Veneto era bianco e l'Emilia era rossa. E voi capite che i bianchi e i rossi hanno ben pensato che fosse utile alla loro sopravvivenza e perciò alla sopravvivenza della democrazia, cioè del pluralismo politico, rafforzare la autonomia politica. C'era il piccolo problema che le regioni non esistevano. Le regioni fisicamente non sono mai esistite. Che cosa divida il Friuli del Veneto? Il Veneto del Veneto lo divide il Po. Mantova sta dall'altra parte, Lombardia. Cosa divide Lombardia dal Veneto? Se solo lo sa. Cosa divide le Indie dalle Marche? Una pura convenzione geografica. Nel senso che non c'è mai stata prima una divisione saliente. Sì, c'era il Granducato di Toscana che nella sua dimensione. Lento, ma il Ducato di Parma e Guastalla non c'era più, non c'era persa la traccia. Il Stato Pontificio prendeva dentro zone varie, non sempre stabilissime nei confini, per cui non c'era una tradizione di culture, economie e società separate, come in parte poteva essere per esempio in Germania. La divisione dell'Italia in regioni è stata una divisione del tutto artificiale. Si è preso quello che era la mappa delle regioni italiane disegnata dall'istituto che faceva i sondaggi demografici, il quale a sua volta si era ispirato alla divisione delle diocesi della Chiesa Cattolica, in Italia tutti conoscono la Chiesa Cattolica, anche oggi. L'Inghilterra è tutto artificiale, come ho detto. È tutto artificiale, certo. La Sardegna e la Sicilia sono isole geograficamente divise, la Val d'Aosta può avere una sua divisione perché parla francese, ma anche la Val d'Aosta parla francese, ma anche un pezzo di Piemonte parla francese. E l'Alto Adige è da Dio un pezzo di Tirolo. Ma fuori da questa realtà non esiste nulla di particolarmente giustificabile in termini di comunità regionale. È stata un'invenzione artificiale. Tra di più artificiale è stata anche l'invenzione stessa della forma giuridica delle regioni, perché non c'è nessun paese del mondo che avesse un'autonomia legislativa in capo alle regioni. Esistono paesi di legislazione federale, Stati Uniti, Svizzera, Germania e essenzialmente, e tutti gli altri sono paesi unitari. L'idea di produrre una specie di piccolo Stato dotato di autonomia legislativa è assolutamente originale dell'Assemblea Costituente italiana. C'era stato un esperimento in Spagna, nella Spagna repubblicana, quella che però non ha mai funzionato perché c'è stato il comitato di Franco e la guerra civile. Per cui lì c'era uno spunto, sviluppato dalla Costituzione italiana, ripreso nel 78, nel 1988, dai costituenti spagnoli, che hanno ricopiato il modello italiano correggendolo e dando una versione spagnola. Quando noi nel 2001 abbiamo rifatto il titolo quinto, abbiamo preso il modello spagnolo, l'abbiamo ritradotto in italiano con un paio di complicazioni in più, nel senso che c'è sempre stato un dialogo tra Italia e Spagna perché insieme hanno inventato questa idea che di stesso non sa come ragionare. In questa logica, se si voleva adottare un sistema di governo, di un ente locale, di autonomia politica, bisognava aspettare quello che era il legame tra il sistema amministrativo e la legge dello Stato. Cioè dire, voi siete un sistema, un ente autonomo, politicamente autonomo, potete fare le vostre scelte politiche, e perciò dovete avere il vostro strumento di legge che vi separi dalla disciplina generale dello Stato. Che significa, se lo Stato, se il governo, il Parlamento italiano prende un indirizzo politico, la regione può prendere un indirizzo politico diverso. E per fare questo deve spostarsi dalla legge dello Stato. Se è chiaro questo passaggio. Che è un passaggio piuttosto complicato nella prassi, ma nel principio è abbastanza chiaro. Oggi lo Stato decide di fare una politica, che so io, di privatizzazione della sanità. È una scelta? Sì. La regione può dire, io non ci sto. La mia politica è invece di sanità pubblica. Oggi abbiamo due regioni che stanno facendo la gara sui modelli opposti, la Lombardia e l'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna è un modello di sanità pubblica, anche piuttosto efficiente, la Lombardia ha praticato la strada della massima privatizzazione della sanità. E sono due scelte di servizi, di organizzazione dei servizi, entrambi danno dei risultati interessanti, ma sono due scelte politicamente opposte. E questo grazie al fatto di avere garantita non soltanto sulla carta l'autonomia politica, ma anche strumentata dall'autonomia legislativa. Per fare il proprio servizio sanitario, la regione fa la propria legge. E questa legge entra in contrasto non tanto con la legge delle altre regioni, ognuno si fa la sua, ma entra in contrasto con quella che è la legge dello Stato. La tensione che si crea è esattamente questa, tensione tra una legge regionale e la legge statale. Questo è il momento di tensione del sistema. Esistono le regioni perché devono avere autonomia politica e di conseguenza potere legislativo. Ma se le regioni fanno delle leggi che si chiamano una casa legge perché viaggiano come fonte primaria, queste leggi entrano nella vasta lavagna dell'ordinamento giuridico e complicano il sistema delle fonti. Perché se io vado a cercare qual è la norma oggi sul servizio sanitario, devo pescare la norma che deriva dallo Stato, nonché la norma che deriva dalla regione di cui mi sto occupando. E se queste due sono in conflitto, devo trovare degli strumenti per regolare questo conflitto. Dica. Yes, sir. una legge, sulla legge ordinaria. Sulla legge ordinaria che hanno un ambito di competenza fisico diverso, perché sono leggi che si applicano alla regione. Però attenzione, il problema è che non c'è separazione nel senso di due sfere separate, perché lo Stato italiano ingloba i 22 sistemi regionali. Non ci stanno tutti i 22, ma lascia la vostra fantasia completare questo intelligente giochino. Sono 22 perché le regioni sono 20, ma nel Trentino Alto Adige, le due province hanno il loro volto autonomia politica e opera legislativo autonoma. In realtà la regione è quasi un contenitore vuoto, insomma, le province delle autonomia politica e legislativa. Di conseguenza, dovete anche pensare a un'altra cosa, anche perché piacciono questi giochini stupidi. Per ogni porzione di territorio, anzi, no, non si può, bellissimo, un bel simbolino, una casa, per ogni porzione di territorio si applicano norme comunali, provinciali, regionali, statali, comunitarie, per cui ogni rapporto giuridico sotto di sé, ogni pezzo di territorio, ognuno di noi è soggetto a una piramide di sistemi giuridici che sono concentrici, sono come un ciclone che si trasferisce, stratificato. E questo ovviamente crea il problema di capire che tipo di rapporti ci siano tra queste fonti. Finora non ci siamo occupati delle fonti statali. Adesso ci occupiamo delle fonti regionali. Non credo di aver tempo di occuparmi delle fonti provinciali e comunali, anche perché questo argomento generalmente è un po' di diritto regionale, un po' di diritto amministrativo. Domani ci occupiamo delle fonti CE. C'è il moro di questo problema. CE vuol dire comunitario. Comunità europea. E voi direte, perché non Unione Europea? Io spiego già. Notate anche che ognuno di questi livelli è un livello politico e di conseguenza per ognuno di questi livelli c'è un organo elettivo. Per ogni pezzo di territorio esiste un rappresentante comunale, uno provinciale, uno regionale, uno statale e un livello comunitario. C'è corrispondenza perfetta, come vedete, tra soggetti che producono norme e soggetti che sono rappresentativi, hanno una base rappresentativa elettiva. E si spiega che noi andiamo a votare ogni pochi mesi sempre. Bene. Potremmo fare ancora un altro passo dicendo che se questa è la parte di ordinamento Stato, noi possiamo avere anche un sistema regioni, che però non va disegnato così forse, va disegnato così. Le regioni hanno uno statuto, hanno delle leggi regionali e hanno dei regolamenti regionali. A questo livello c'è un problema di rapporto, ossia le regioni ovviamente sono sottoposte alla Costituzione, però hanno una loro piccola Costituzione, Costituzione in XVI, anzi in XXII, che è lo statuto. Statuto che è una fonte del diritto, che viene prodotta tramite un procedimento. Qui lo statuto bisogna differenziarlo in base alla fondamentale differenza tra regioni speciali e regioni ordinarie. Le regioni ordinarie si chiamano anche regioni di diritto comune, perché la loro disciplina sta nella Costituzione, nel titolo quinto cosiddetto della parte seconda della Costituzione. Sono le regioni ordinarie, sono ordinarie, perché sono sottoposte tutte alla medesima disciplina. Disciplina costituzionale, ordinaria, non per tutte, è contenuta nel titolo quinto. Le regioni speciali invece hanno un'autonomia differenziata. E perciò in quale tipo di atto saranno disciplinate? La domanda è una cosa un po' complicata. Posto che la disciplina comune delle regioni ordinarie è fatta dalla Costituzione, l'autonomia speciale del Friuli, del Trentino, della Val d'Aosta, della Sicilia e della Sardegna, in quale tipo di fonte sarà scritta? Non è nella Costituzione, la questione si occupa della regione ordinaria. In che tipo di fonte? In legge costituzionale. Ovviamente in leggi costituzionali, perché solo le leggi costituzionali possono derogare dalla norma generale. Se la norma generale è Costituzione, la norma speciale deve essere Costituzione. Ricordate il problema della tipologia delle fonti primarie? Se il potere legislativo appartiene al Parlamento, le eccezioni devono essere scritte in Costituzione. Se il regime normale, comune delle regioni è scritto nel titolo quinto, le regioni speciali devono essere disciplinate o nel titolo quinto o in atti qualificati alla Costituzione, in legge costituzionale. Infatti il titolo quinto enumera le regioni speciali, le individua, sono cinque, e gli statuti speciali sono invece leggi costituzionali. Se voi volete capire quali sono i poteri legislativi delle regioni ordinarie, andate a leggere il 117, posto. Se volete capire quali sono i poteri delle regioni speciali, dovete andare a leggere i cinque leggi costituzionali. Ok? Vi è chiaro questa parte? Sono concetti molto semplici ma molto strutturanti. Servono per farsi i puntatori del sistema. Altra questione è perché esistono cinque regioni speciali. Esistono cinque regioni speciali e un ragionamento che sta prima della stessa Costituzione, per quattro quinti. Per quattro quinti sta prima della Costituzione e per un quinto sta negli anni subito contemporanei. Perché dico che sta prima della Costituzione? Perché prima ancora che fosse fatta la Costituzione era stata data, con un provvedimento transitorio, autonomia alla Sicilia. E perché è stata data autonomia alla Sicilia? Perché la Sicilia ha sempre avuto una fortissima tensione autonomistica e quando è stata liberata, occupata da punti di vista dagli americani, vengo di terra italiana liberata dagli alleati, forte era il movimento per staccarsi dall'Italia e diventare il 51° Stato americano. 51° Stato americano, non sto scherzando, se c'è il ponte Palermo Brooklyn, una cosa comune, insomma. E non sto scherzando, c'era un movimento serio che stava pensando a spostare la Sicilia verso gli Stati Uniti. Anche queste cose che erano un po' folcloristiche, il senso dell'autonomia e della non appartenenza è stato talmente forte da indurre le forze politiche del governo transitorio a dire benissimo, prima ancora di decidere che si fa nell'Italia, noi decidiamo che alla Sicilia si dà uno statuto d'autonomia. La Sicilia ha avuto una pre-costituzione, cioè ha avuto prima la Costituzione siciliana che è quella della Repubblica Italiana. La Sardegna poco ci mancava, nel senso che non stato formalizzato, ma descriveva già lo statuto, per la Val d'Aosta c'era un fortissimo impegno politico, per il Trentino Alto Adige c'era un trattato di pace. Il trattato di pace che a fine della guerra mondiale obbligava l'Italia a riconoscere l'autonomia del Sud Tirolo e la protezione della comunità tedesca. L'Italia naturalmente è sempre un po' truffaldina, è sempre un po' spazza, e di conseguenza quando De Gasperi, trentino, disegnò l'autonomia dell'Alto Adige, la inglobò in una regione unica in cui c'era la parte di Volcano di lingua tedesca, la stragrande maggioranza, e la parte trentina di lingua italiana, la stragrande maggioranza. Questo non piacque molto l'Austria, che doveva tra l'altro seguire e garantire questo processo, e non piacque sui tirolesi, che risposero con un sano terrorismo, bombe sotto Parigi, secondo una tradizione di indipendenza che sta all'Andrea Sofra e che continuate con il Sampras e gli altri eroi della pace, della piccola pace. E tutto questo poi è finito con una revisione dello statuto e un nuovo accordo firmato tra Italia e Austria che ha spaccato soltanto la regione delle due province, e tra questo esiste l'autonomia politica delle due province. Il Friuli Venezia Giulia invece ha avuto un'altra storia ancora, perché il problema del Friuli Venezia Giulia è stato essenzialmente il problema di Trieste, perché Trieste, che era stata annessa alla Germania Battista ed era il Puntland, lo stato costiero della Germania, per questo anche fu costruito un forno fermatorio in modo che appartenesse più strettamente la comunità tedesca e italiana, è l'unica forma fermatoria che c'era in Italia, e fu liberata veramente dai neozelandesi come prima di arrivare a Trieste, ma poi fu occupata dall'esercito di liberazione jugoslava. E la posizione di Trieste, cioè la zona limitrofa, fu in ballo sul piano internazionale. La zona A, che comprendeva Trieste, della zona B, che comprendeva tutta l'Istria, la Ljubljana, e era una zona occupata dagli italiani, perché fossero con la lingua slovena in larghissima parte, e con molta sofferenza e molti problemi queste due zone restarono occupate militarmente fino al 54. Quando io ero piccolino, e stavo già a Trieste, e vi ricordo che sotto casa mia c'erano gli inglesi col fratello rosso in testa, e quando si andava in Italia si dava il passaporto. Andava in Italia e dopo si dava il passaporto, cioè ancora adesso si posta il blocco. Per dirvi come queste questioni belliche si sono tradotte poi in problemi costituzionali, e siccome non si poteva dire che cosa fosse Trieste, si è immaginato di costruire una regione speciale che restò però sospesa fino al 1963, cioè finché non fu abbastanza definito il quadro internazionale, e fu poi creata essenzialmente per dare un senso a questa zona di confine in cui, oltre a Trieste, che ha queste condizioni, c'è la Gorizia, che nessuno lo sa, sono stato a Gorizia, ma c'era un muro in mezzo alla città che divideva due parti della città, ed è stato un muro che poi è crollato, insieme agli altri muri che dividevano l'Europa qualche anno fa. Queste regioni, di conseguenza, hanno avuto una disciplina loro tendenzialmente legata alle origini della loro specialità, per cui il fattore linguistico in Alto Adige e in Val d'Aosta, alla particolarità del distacco fisico in Sicilia e Sardegna, alle particolarità altre a Giulia, ma queste particolarità furono disegnate dalla stessa Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente fece entrare in vigore la Costituzione il 1 gennaio 1948, poi restò in vigore come organo transitorio fino alla istituzione del primo Parlamento elettivo, per cui aprile del 1948. Tra il 1 gennaio e la fine del 48 il Parlamento era l'Assemblea Costituente, e l'Assemblea Costituente fece la prima attuazione della Costituzione. Infatti, se voi guardate gli atti, vedrete che ci sono 5 leggi costituzionali uscite nel 48. La prima riguarda la Corte Costituzionale, ne parleremo più là. La seconda la Regione Sicilia, la terza la Sardegna e così via. Non mi ricordo che si insieme da 8 che è un altro angelo, questo tipo così via. Insomma, i 4 dei 5 statuti speciali approvati dalla stessa Assemblea Costituente. Con un problema, che siccome avevano fretta, perché in Italia tutti hanno sempre fretta, lo statuto della Sicilia, che era già in vigore, fu trasformato in legge costituzionale senza nessun adeguamento. Fu preso e trasformato in legge costituzionale, dicendo c'è di fare 2 anni di tempo per modificarlo, anche con legislazione ordinaria, cosa che non si è mai fatta, per cui lo statuto Sicilia finisce con essere una scheggia precedente alla Costituzione e mai perfettamente fusa nella Costituzione. Pensate soltanto che prevedevano un'alta corte di giustizia come organo giurisdizionale, composto per metà dello Stato e per metà della Regione di Sicilia, che svolgeva gli stessi compiti che avrebbe svolto la Corte Costituzionale. E fu la Corte Costituzionale con la sua sentenza a dichiarare illegittimo questa parte del Statuto della Sicilia, perché le due corti sono rimaste per numerosi anni in piedi, insieme, facendo le stesse cose, mancanza di coordinamento. La disciplina comune del titolo quinto è stata poi modificata con la legge costituzionale 3 del 2001, nota anche come riforma del titolo quinto, e cioè con la notevole dimensione riforma votata nella legislatura finita nel 2001 alle soglie della scadenza della legislatura dalla maggioranza del centro-sinistra, che a sua volta aveva recepito quello che era un accordo assunto nella commissione bicamerale. La riforma del 2001 ha completamente cambiato il sistema dei rapporti tra legge regionale e legge statale. Abbiamo una cesura netta nel problema che dobbiamo affrontare, che c'è dei rapporti tra legge regionale e legge statale. Provo a spiegarvi rapidamente il perché. Diceva il 117 vecchia maniera del 48 e 117 dello 01. Il 117 del 48 partiva da questo presupposto, che il potere legislativo, il potere decisionale in genere, fosse in capo allo Stato. Per cui il principio generale è che la legge è uguale alla legge dello Stato. Il 117 introduceva delle eccezioni, e cioè delle competenze enumerate che affidavano alla legge regionale la disciplina. Cioè diceva, il principio è che tutte le leggi le fa lo Stato, salvo in alcune materie in cui le regioni possono fare le leggi. Il che vuol dire che il 117 conteneva un elenco delle materie regionali. con una clausola residuale per cui tutto ciò che non stava scritto in questo elenco era implicitamente riservato allo Stato. Lo Stato era la regola, la regione l'eccezione. Abituatevi a capire questo meccanismo della regola eccezione, perché nel discorso dei giuristi è un meccanismo di fortissima produttività. Quando io dico che una cosa è una regola e un'altra è l'eccezione, scatta immediatamente un canone interpretativo, per cui la regola si espande, ha sempre un'interpretazione espansiva, l'eccezione no. L'eccezione non si espande mai in interpretativa, deve restare stretta di poche differenze. E quindi questo significa che tendenzialmente lo Stato ha una legislazione che si espande ovunque ed è l'ipotesi normale. La competenza regionale invece eccezionale va dimostrata. La regione quando agisce deve dimostrare di avere competenza in quella materia, perché se no la competenza si presume essere lo Stato, in via presuntiva. Come vedremo domani, questa è la logica evidente di quella che si chiama il decentramento, o se vogliamo chiamarla col Bossi, la devolution. Lo Stato è l'ente sovrano e trasferisce alla regione, devolve alla regione, devolution non è un termine inglese, è una espressione che si capisce, devolve alla regione una serie di competenze. È una forma di decentramento dove la partenza è il centro, esiste il centro, si creano delle strutture periferiche, si decentra devolvendo le competenze. Negli anni 90 è diventato molto di moda il tema del federalismo. Domani vedremo che cosa significa esattamente, ma la riforma del 2001, diciamo che è il frutto un po' ostitico, ostitico si può dire, vabbè, ormai lo sta, mi dispiace che la mosca mi sta seguendo, ma, del questo movimento per un rafforzamento delle autonomie. In Italia, come si parla di federalismo, si parla essenzialmente di rafforzamento dei poteri locali. La riforma del 2001 è una riforma tutta politica che ha una grande bandiera, e cioè inverte la logica del 117-48, e cioè dice la legge è sempre legge regionale, le eccezioni sono la legge statale e il 117 contiene l'elenco materie dello Stato. Come sempre si pensa in Italia che per modificare qualcosa della profondità bisogna cominciare dalla bandierina sul terreno. L'importante sono le bandiere, insegne e le grazie della televisione. Le regole materie sono cambiate un po', ma quello non è il problema. Il problema è cambiata la filosofia, nel senso che adesso si enumerano le competenze dello Stato. E poi c'è una norma che è il 117.1.2.3.4 che dice tra tutte le altre materie competenze della regione. Per cui la regione avrebbe competenza universale e sarebbe la regola. Lo Stato avrebbe competenza particolare legata alle materie e sarebbe l'eccezione. Capite? Questa è una cosa che tutti coloro che hanno la sventura di occuparsi di diritto regionale, come sottoscritto, hanno detto: ma che cosa state facendo? Allora state facendo, cioè come può reggere un sistema del genere? Come si può immaginare che noi basiamo la risposta ai problemi su 22 legislatori non coordinati, per cui domani c'è l'epidemia di aviaria e devono agire 22 legislazioni non coordinate, oppure le opere pubbliche, poi tutto il problema è un po' fuori sulle opere pubbliche. Si deve fare l'alta velocità, la variante di Radico, il ponte su Messina, qualsiasi cosa. Come si fa? Allora, l'alta velocità parte da Torino, arriva a Reggio Calabria. E ogni regione fa il suo pezzo? Con la sua legge? Ci metterebbe solo questo, capito? Il sistema così non appare molto funzionale, però è costruito in questa maniera. Allora noi poi abbiamo in questo elenco in realtà due elenchi di competenza dello Stato e ci dice in sostanza che su alcune materie lo Stato ha competenza esclusiva, su altre materie competenza concorrente. E questi sono i due termini che vi devo spiegare.